Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up!
Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, in onda dal 2012.
4 anni di informazione altra animalista per una società senza violenza e senza dominio.
La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Ilaria Beretta,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
I seggi del referendum sulle piattaforme di pompaggio entro le 12 miglia erano ancora caldi quando a Genova, anzi per la precisione a Busalla, la raffineria Iplom, a seguito di una tubazione rotta, ha sversato una quantità incalcolabile di greggio nel torrente Polcevera. Inutili le impegnative operazioni di contenimento, il greggio è arrivato comunque nella foce del fiume e si è riversato in mare.
Scuole chiuse, indagine aperta dalla procura e staremo a vedere se la Iplom pagherà i danni, una compagnia che dagli anni 70 a oggi è stata al centro di una lunga lista di incidenti più o meno gravi.
Chi non ha votato a questo referendum, oltre alla maggior parte degli aventi diritto umani, sono gli altri animali, eppure sono loro i primi a rimetterci la vita in casi come questi. A Busalla l'EMPA ha rinvenuto 27 germani reali completamente ricoperti di greggio e incapaci di volare, e una moria di pesci è stata segnalata nella foce dove sono affiorati cefali e altre specie di pesci morti. È stata segnalata anche una moria di rane, ma a differenza dei morti umani nessuno censirà mai con precisione queste piccole vittime del petrolio. Petrolio che a loro, tra l'altro, non è né utile né gradito.
Sui risultati del referendum svoltosi il 17 aprile vi proponiamo un commento a cura del nostro Lorenzo Guadagnucci.
Dunque, il referendum sulle trivelle è passato e i grandi media e soprattutto il mondo politico pensano di aver chiuso la questione sotto la categoria del fallimento. 32% dei votanti, quorum nemmeno sfiorato, tutto a posto. Ma è davvero così? In verità forse c'è anche un altro modo possibile per leggere la vicenda referendaria, perché è successo che quasi 16 milioni di persone sono andate alle urne per dire sì a un quesito che in effetti era piuttosto tecnico, l'unico superstite di un pacchetto di referendum, ricordiamolo, chiesto da alcune regioni in materia di trivellazioni, di concessioni alle grandi imprese multinazionali delle energie. Era un quesito tecnico, eppure quasi 16 milioni di persone hanno scelto di votare, nonostante anche il pochissimo tempo trascorso dal via libera della Corte Costituzionale, perché il governo, ricordiamo anche questo, ha scelto la prima data utile tra quelle possibili al fine di ridurre i tempi della campagna elettorale, e nonostante ancora l'inedita campagna per l'astensione imbastita dal governo, dal principale partito del paese, con l'inopinato sostegno dell'ex Presidente della Repubblica. E aggiungiamo anche questo, con il velato avallo del presidente attuale che si è recato alle urne alla chetichella in tarda serata per non farlo sapere. Dunque, quasi 16 milioni di persone hanno scelto di votare e fra questi 13,3 milioni hanno detto sì, mostrando d'essere poco convinti delle politiche energetiche del governo attuale, politiche che sembrano un tuffo negli anni 50, quando le fonti fossili parevano un Eldorado e non, come oggi ormai, il principale ostacolo a una visione dello sviluppo che sia minimamente compatibile con il futuro della vita sul pianeta. 13 milioni e rotte di persone sembrano dunque avere a cuore la questione ambientale, ed è una novità in un paese come il nostro dove la cultura ambientalista, come quella animalista, non hanno mai avuto un ruolo di primo piano. Le cifre della partecipazione e un'attenzione all'affluenza in una regione come la Basilicata, l'unica ad aver superato il quorum del 50%, ma anche quella più coinvolta nelle politiche energetiche fossili attuali, potrebbero dunque essere un segnale che sta crescendo nella società italiana una sensibilità nuova. La salute del mare, i viventi acquatici non sono mai stati al centro dell'attenzione, mai se ne parla, pochissimo se ne sa. Questa volta, pur con tutti i limiti che abbiamo detto, il poco tempo, le campagne di disinformazione e di boicottaggio mediatico e politico, alla fine si è riusciti comunque a parlarne. E il no alla stanca retorica del petrolio e del gas come risorse essenziali per il paese sono un dato di fatto con il quale bisognerebbe fare i conti. Questi 13,3 milioni di persone hanno detto non passa dai fossili il nostro futuro. E allora ci piace pensare che questo referendum possa essere anche l'inizio di un'apertura a un modo diverso di concepire il nostro rapporto con il mare e con le creature che lo abitano. Magari ci sbagliamo e hanno ragione i retori che guardano a questo referendum come a quasi tutto, come una sfida fra il potente di turno e i suoi avversari, reali o immaginari. Ma forse il messaggio di quei 13,3 milioni di nostri concittadini è meno becero di quel che si tenta di far credere.
Stay with my love. It's understood. It's in the hands of my love.
Cambiamo del tutto argomento. Dai mari passiamo ai cieli per una notizia che arriva dagli Stati Uniti, dove la Air Transport Service Group ha annunciato che porrà fine ai voli di scimmie destinate ai laboratori di vivisezione. L'annuncio è arrivato dopo una impegnativa campagna a cura della PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, la più grande associazione animalista statunitense. In passato questa compagnia aerea ha trasportato migliaia di scimmie verso laboratori dove sono state imprigionate, smembrate, drogate, private di acqua e cibo, avvelenate e contagiate con virus mortali. L'annuncio potrebbe essere dovuto al fatto che la compagnia di trasporto è attualmente sotto inchiesta per non avere somministrato acqua e cibo alle scimmie durante voli lunghi ben 32 ore, dalla Cina al Texas.
Ci sono ancora tante compagnie aeree che si prestano a questi traffici, che sebbene siano legali, sono eticamente inaccettabili. E non è difficile immaginare che il caso delle scimmie tenute per 32 ore completamente senza acqua e cibo non sia l'unica eccezione.
Esiste una campagna anche in Italia per fermare quelle compagnie aeree che continuano a trasportare animali destinati alla vivisezione. La campagna si chiama Senza Ritorno e il sito da visitare è senzaritorno.noblogspot.org.
Chiude la Envigo, uno dei simboli della vivisezione in Italia, a causa della grave crisi in atto. A darne la notizia è il No Arlan Group di Udine, costituito da attivisti di diverse associazioni e singoli cittadini che lottano ogni giorno contro l'ingiustizia, la violenza e gli abusi che subiscono gli animali, battendosi da anni contro la Arlan Laboratoire, la multinazionale che si occupa di produrre e allevare roditori, gatti, cani, furetti e primati destinati ai laboratori di vivisezione.
Oggi, come non mai, dichiarano i portavoce di No Arlan Group, questa crisi mette in luce il fallimento totale di tutte le attività produttive che basano profitti e occupazione sulla sperimentazione animale, un metodo di ricerca obsoleto, inefficace, dannoso e definito cattiva scienza dal dottor Thomas Hartung, ex direttore dello European Center for Validation of Alternative Methods. Ricercatori, gestori di azienda, rappresentanti politici e sindacali, continua il No Arlan Group di Udine, devono aprirsi mentalmente alla nuova ricerca biomedica. Da questa necessità nasce il convegno nazionale che si terrà a Udine il prossimo autunno, organizzato proprio dal No Arlan Group e da iCare Europe Onlus, dove verranno presentati i recenti risultati delle ricerche biomediche sostitutive alla sperimentazione animale.
A Firenze da qualche giorno si è aperta la grande mostra del fiammingo Jan Fabre, titolata Spiritual Guards, e promossa dal Comune di Firenze, che si sviluppa tra Forte Belvedere, Palazzo Vecchio e Piazza della Signoria. Le proteste di un certo mondo animalista non si sono fatte attendere, e a questo tipo di proteste Jan Fabre non è nuovo, al punto che anni fa dovette dichiarare di aver usato cani e gatti randagi che erano morti per altri motivi, prima di sceglierli per l'imbalsamazione. Ovviamente lo stesso discorso non può valere per gli scarabei. Contro Fabre è stata attivata sulla piattaforma change.org una petizione che chiede la rimozione delle opere di Fabre da Firenze.
Qualcuno afferma che non sia arte, altri sostengono che non dovrebbe essere concesso a un artista del genere di esporre le sue opere accanto ai tesori del Rinascimento. Per farci un'opinione abbiamo chiesto il parere di un artista, Alessandra Galbiati, presidente dell'associazione antispecista Oltre la Specie. Sentiamo.
Credo che l'arte, specialmente quella contemporanea, abbia già proprio nel suo patrimonio genetico la possibilità di scandalizzare e smuovere anche in maniera molto violenta le coscienze. Io capisco da animalista che questa mostra di Jan Fabre possa disturbare, però mi chiedo se la reazione a questa mostra sia corretta. Nel senso che, non so, c'è stato per esempio a Firenze nel 2015 la mostra di Body Worlds, che era questa raccolta di cadaveri umani mummificati a scopo pseudoscientifico. Io credo che comunque anche lì ci sia un uso strumentale dei corpi per provocare anche delle riflessioni su cos'è il corpo, su come lo interpretiamo, cos'è la morte, come viviamo l'esposizione del corpo. Eppure non mi sembra che nessun animalista abbia sollevato, si è andato in piazza con cartelli e proteste dicendo che quella non era scienza o non era qualcosa di interessante. Io capisco che nel momento in cui un artista utilizza corpi di animali, reifica questi corpi utilizzandoli come degli oggetti, però Jan Fabre non può essere criticato in quanto artista, cioè non si può dire è un artista con la minuscola, è uno pseudo-artista, è uno degli artisti mondiali più affermati, che piaccia o non piaccia, comunque è un nome di richiamo internazionale, e io credo che nel momento in cui si protesta per l'utilizzo strumentale dei corpi animali lo si debba fare rimanendo nell'ambito prettamente etico. Quindi intanto bisognerebbe verificare se gli animali che Jan Fabre utilizza hanno, diciamo, degli intenti anti-animalisti, perché io sinceramente non credo. Se lui trova dei gatti morti per le strade e con i suoi messaggi, utilizzandoli nelle sue performance, vuole fare una denuncia al randagismo, io non ci vedo molta differenza con quello che fanno gli animalisti quando scendono in piazza con in braccio i maialini o i piccoli cadaveri di capretti per far vedere quanta crudeltà e quanta indifferenza c'è rispetto alle loro vite. Quindi anche l'utilizzo di animali può essere anche qualcosa di favorevole agli animali. Non è detto che per forza se un artista utilizza animali allora è un nemico. Nel caso di Jan Fabre, che può essere criticato, discusso, l'arte serve proprio per fare questo, bisognerebbe limitarsi al fatto di mandare il messaggio che gli animali non si toccano, non si sviliscono. Dopodiché quella che è la sua arte credo che vada per i fatti suoi e che non saremo certo noi a decidere cos'è l'arte e cosa non lo è. Credo anche che sarebbe opportuno avere una visione un pochino più anche equilibrata dei fenomeni culturali. Spesso pensiamo che l'arte e la scienza siano come delle sfere di attività superiore e che quindi abbiano anche un'etica superiore, ma l'arte semplicemente riporta quello che la società produce, quelle che sono le sue inquietudini, i suoi pensieri sul mondo, e quindi non possiamo pretendere dagli artisti come dagli scienziati che siano come delle eccellenze etiche. Quando dicessimo che un cuoco non è un bravo cuoco perché è un cuoco carnivoro, o quando diciamo che uno scienziato non è un bravo scienziato perché utilizza la ricerca sugli animali, e quando diciamo che un artista non è un bravo artista perché utilizza gli animali come fossero i colori o per trasmettere le sue idee, emozioni, qua stiamo entrando in un territorio che non è il nostro, che non ci compete e che forse dovremmo approcciare in un modo molto diverso, che ci è anche più proprio e forse ci metterebbe più in comunicazione con quelle che sono le esigenze etiche che vogliamo portare avanti.
Dalle sculture provocatorie di Fabre, realizzate usando animali veri, passiamo a sculture più classiche, dedicate agli animali. Le hanno censite e ce le raccontano da un punto di vista originale i Troglodita Tribe, la coppia di ecoeditori, pensatori, poeti antispecisti che amano definirsi Troglodita SPF, società per azioni felici.
Musi di pietra è il loro ultimo libello, il cui sottotitolo è Il posto degli animali nei monumenti. Durante una loro tappa milanese non sono passati inosservati all'occhio radar della nostra corrispondente Roberta Marino, che per intercettare i suoi intervistati sembra che abbia istituito appositi posti di blocco lungo le principali arterie milanesi. Sentiamo il servizio.